Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, il centro fa quadrato, PPD, PBD e Partito Evangelico si uniscono e diventano il terzo gruppo in Parlamento, è la notizia che fa da sfondo al Congresso Nazionale dei Popolari Democratici. Dopo la vittoria alle elezioni, in assemblea anche i Verdi Liberali rivendicano riforme rapide e ambiziose per ambiente e società. A Berlino è la giornata delle celebrazioni, ma anche dei bilanci. La capitale tedesca festeggia il 30° anniversario della caduta del muro, cercando di capire com'è cambiato il paese. La Spagna, domani, al quarto voto in 4 anni, ma dalle urne rischia di uscire un quadro politico ancora più frammentato. Le forze del centro uniscono dunque le forze nel Parlamento federale nella prossima legislatura. Al gruppo del PPD si unirà, insieme agli evangelici, anche il Partito Borghese Democratico, che dopo la disfatta elettorale con 3 deputati non è più in grado di costituire un proprio gruppo. Una mossa che permette così al PPD di diventare la terza forza in Consiglio nazionale dopo UDC e Socialisti. E il PPD è riunito oggi in assemblea a Langenthal, dove per noi c'è Gianluca Olgiati. Allora, come viene accolta e commentata la notizia alla base del partito?
Direi decisamente bene, buongiorno. Almeno tra i delegati che ho avvicinato stamattina, solo commenti positivi. Il centro ne esce rafforzato, mi è stato detto, e ovviamente sarà il PPD la forza trainante di questa unione, di questo centro che sarà corteggiato da destra e da sinistra per trovare le maggioranze necessarie in Parlamento. Ed è una mossa, questa del gruppo parlamentare, che dà quasi il sapore della vittoria alle elezioni del 20 ottobre, in cui il PPD sì, ha perso un paio di seggi al nazionale, ma in cui tutto sommato ha limitato i danni, ha retto meglio di quanto molti si aspettassero. E poi è vero, in questo modo il partito di Gerhard Pfister risale dal 5° al 3° posto nazionale, superando di misura PLR e Verdi. Quindi sì, oggi qui a Langenthal si percepisce forse non entusiasmo, ma di certo un gran sollievo per essere usciti indenni dalle elezioni, e credo che vada letto anche in questo senso il lungo applauso con tanto di standing ovation riservato a Pfister poco fa al termine del suo discorso.
Applausi per il presidente, dunque, ma cosa ha detto Pfister sul ruolo, il nuovo ruolo forse del PPD?
Ma ha detto chiaramente che non deve limitarsi a fare dago della bilancia in Parlamento, ma diventare il partito delle idee e portare quindi idee di centro, un centro rafforzato che si assuma le responsabilità e crei le maggioranze necessarie per trovare soluzioni alle sfide principali della prossima legislatura, dai costi della salute alla riforma della previdenza vecchiaia, dalla questione climatica alle difficili relazioni con l'Unione Europea. Questo già con un occhio rivolto alle prossime elezioni federali, che erano e rimangono l'orizzonte, l'obiettivo di Pfister, che oggi ha ribadito: vogliamo vincere nel 2023.
E da Gianluca Olgiati, che sta seguendo l'assemblea del PPD, andiamo a Giampaolo Driussi, che invece sta seguendo l'assemblea dei Verdi Liberali. Abbiamo rafforzato il centro, ora chiediamo rapide e ambiziose riforme, e non solo riguardanti la politica climatica. Questo appunto è il messaggio lanciato dai Verdi Liberali, che sono a Spitz. Dopo i Verdi, ricordiamo, si tratta del secondo partito uscito vincitore alle elezioni del 20 ottobre. Allora, Giampaolo Driussi, come sta andando?
Buongiorno da Spiez, da un'assemblea diversa dal solito per i Verdi Liberali, partito che con le ultime elezioni ha più che raddoppiato la sua presenza in Parlamento. Ricordo, più 9 seggi, ora sono 16, e più 3,2 punti percentuali, con una rappresentanza che ora sfiora l'8%. Un'assemblea diversa, dicevo, con molta più gente del solito, delegati che non si conoscevano prima, molto entusiasmo e qualche piccolo problema tecnico-logistico che tutti hanno preso col sorriso, in un ambiente direi molto rilassato ma nel contempo determinato. Determinato su cosa? Non tanto riguardo a rivendicazioni di potere, ma determinato nel chiedere un'accelerazione sui temi. Riforme per il clima, sottoscrizione dell'accordo quadro con l'Unione Europea, matrimonio civile per tutti e tassazione individuale, questi gli ambiti citati poco fa dal presidente Jürg Grossen e dagli altri oratori. Su questi temi il Partito dei Verdi Liberali vuole assumere il ruolo d'ago della bilancia nel centro, creando le necessarie maggioranze e volendosi smarcare dagli altri partiti di centro grazie alla sua impronta verde e alla sua voglia di innovazione. Parlando con i delegati, sono queste le impressioni che ho colto: dunque verdi e dinamici, ma di centro, quindi diversi sia dal Partito dei Verdi sia dal PPD, che pure si ritiene ago della bilancia. Interessante, e concludo, interessante notare come finora non sia stato toccato l'argomento formula magica e concordanza in Consiglio federale, probabilmente non se ne parlerà oggi, a regnare è la prudenza, spazio prima di tutto ai festeggiamenti per il risultato elettorale dei Verdi Liberali.
Giampaolo Driussi a Spitz per seguire appunto l'Assemblea dei Verdi Liberali su entrambi gli appuntamenti politici. Torneremo anche nell'edizione della sera. Ancora una notizia a livello politico nazionale, prima di passare all'estero. Chi aiuta i migranti a entrare e restare illegalmente in territorio svizzero deve essere punito. E questo è il segnale che esce dalla Commissione delle Istituzioni Politiche che ieri, del Nazionale, che ieri con 15 voti contro 8 ha respinto la proposta della deputata verde ginevrina Lisa Mazzon, che chiedeva di eliminare il cosiddetto delitto di solidarietà. Secondo la maggioranza della Commissione, la giustizia ha già un ampio margine di manovra per definire chiaramente chi agisce per motivi umanitari e chi invece agisce per lucro. Sotto un cielo grigio e una pioggerellina battente, Berlino festeggia oggi il 30° anniversario della caduta del muro. Un evento epocale, iniziato il 9 novembre del 1989 con l'apertura di alcuni valichi di frontiera tra i due settori della città. Un giorno di grande festa, ma anche di riflessione sul lungo e difficile processo di unificazione fra la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest. Da Berlino, sentiamo Walter Raue.
Le celebrazioni ufficiali sono iniziate questa mattina nella residenza del Presidente della Repubblica di Schloss Bellevue. Frank-Walter Steinmeier ha invitato i suoi omologhi di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia per sottolineare insieme a loro il fatto che la caduta del muro di Berlino non fu certo un fatto isolato, ma la conseguenza diretta di un ampio processo iniziato già anni prima, ad esempio in Polonia con le proteste sindacali del movimento Solidarność, a Praga col gruppo di dissidenti Carta 77, con la politica di distensione avviata dall'Ungheria, che già nell'estate del 1989 aprì i suoi confini con l'Austria a migliaia di esuli tedesco-orientali. Nel corso di una cerimonia ai piedi del memoriale del muro lungo la Bernauer Straße, Angela Merkel ha lodato il coraggio dei cittadini dell'allora DDR che nell'autunno di 30 anni fa scesero in piazza a favore della democrazia, della libertà d'espressione, dei diritti civili e della libertà di movimento. Furono loro ad abbattere prima il muro e subito dopo il regime dittatoriale in Germania dell'Est. Angela Merkel ha però anche ricordato le difficoltà seguite poi nel processo di unificazione fra le due Germanie, processo non ancora concluso, ha aggiunto la cancelliera. I festeggiamenti per il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino finiranno questa sera con un grande spettacolo alla porta di Brandeburgo.
È stato arrestato in Italia il proprietario della cascina di Alessandria, in cui mercoledì mattina sono morti 3 vigili del fuoco. L'uomo ha confessato di aver agito per incassare l'assicurazione dello stabile. La sua posizione è molto grave: per un errore di impostazioni di un timer collegato alle bombole a gas è passata infatti 1 ora e mezza dallo scoppio del primo incendio fino alle esplosioni più gravi. Avrebbe avuto quindi tutto il tempo di avvisare pompieri e carabinieri del rischio che stavano correndo ed evitare così la strage. Nuovi devastanti incendi stanno imperversando in Australia, nello stato del Nuovo Galles del Sud. Sono almeno 3 le persone morte nei roghi, si contano numerosi dispersi, 30 di ferite e sono già più di 150 le abitazioni andate distrutte. Il fuoco interessa una fascia costiera nel sud-est del paese, a nord di Sydney, una fascia segnata da una forte siccità e temperature sopra la media stagionale. In redazione sentiamo Mangiula Batia.
Più di 1500 pompieri, supportati da una 70 di aerei antincendio, sono da ieri impegnati in una strenua battaglia per spegnere 90 di roghi divampati lungo la costa orientale dell'Australia. Un fronte del fuoco che si estende per circa 1000 chilometri da Sydney a Brisbane, nello stato del Nuovo Galles del Sud, su fino al Queensland. Le fiamme sono alimentate dalla siccità, dai forti venti e da temperature intorno ai 35 gradi. Ieri erano 17 i roghi valutati al massimo livello di pericolosità, oggi già ridotti a 5. Una emergenza definita senza precedenti. 3 persone hanno perso la vita, tra queste una 70enne trovata svenuta in casa e morta in seguito in ospedale. Altre 7 risultano disperse. In migliaia sono stati costretti a cercare protezione in spiaggia o nei rifugi. Oltre alle case sono andate distrutte scuole, ponti, linee elettriche. Un bilancio destinato ad aggravarsi, considerato che alcune zone sono ancora isolate dal fuoco.
The devastating and horrific fires that we've seen, particularly in New South Wales, but also in Queensland.
Incendi terribili e spaventosi, si è limitato a dichiarare il premier Scott Morrison, che ha evocato l'impiego dell'esercito e lodato il coraggio dei soccorritori. Ma il governo del premier liberale continua a minimizzare le conseguenze dei cambiamenti climatici, in particolare sulla stagione degli incendi boschivi in Australia, che c'è sempre stata ma che è diventata sempre più lunga e che quest'anno è iniziata in anticipo, favorita da un inverno eccezionalmente caldo e secco.
In India è stato definitivamente attribuito agli Hindu il sito sacro di Ayodhya, che era conteso anche dai musulmani da moltissimi anni. La decisione della Corte Suprema indiana rischia di rinfocolare tensioni religiose mai sopite. La corrispondenza è di Rita Chen.
Allor Zafferano, la sentenza della Corte Suprema indiana, che questa mattina ha chiuso la disputa decennale sul sito di Ayodhya, assegnando agli Hindu il terreno conteso coi musulmani e autorizzando la costruzione del tempio dedicato al dio Ram. Ai musulmani, che rivendicavano il diritto alla proprietà ma non sono riusciti a dimostrarlo, sarà assegnata un'altra area in città sulla quale potranno costruire la moschea. Per i magistrati, infatti, non esistono prove certe che la Babri Masjid, costruita nel XVI secolo e distrutta nel 1992 da un assalto di fanatici, fosse stata edificata su un terreno vergine. Al contrario, numerosi ritrovamenti archeologici li hanno convinti che in quell'area esistessero precedenti costruzioni di stampo indù. Il premier Modi ha tittato che non ci sono vincitori o vinti e che l'armonia dovrà prevalere sulle fedi, ma in tutta l'India gli Hindu stanno celebrando oggi la sentenza storica, cantando spesso l'invocazione Jai Sri Ram, lode al dio Ram, un grido che troppe volte in tempi recenti è stato alla base di attacchi violenti o addirittura di linciaggi verso persone di fedi diverse.
Domani in Spagna si torna al voto per la 4ª volta in 4 anni dopo il risultato inconcludente delle elezioni dello scorso aprile. I sondaggi danno i socialisti del PSOE come primo partito, ma la vittoria potrebbe non essere sufficiente, nemmeno questa volta, per formare un governo. Ieri il premier ad interim Pedro Sánchez ha chiesto un voto per frenare l'avanzata dell'estrema destra, data in ascesa sullo sfondo della crisi catalana. Maria Angela Paone ci racconta la chiusura della campagna elettorale socialista ieri a Madrid.
Bandiere rosse, applausi e i cori presidente, presidente. C'era il clima delle grandi occasioni ieri sera nel palazzetto Espartales a Alcalá de Henares, a una 30ina di chilometri da Madrid, nel primo dei 2 eventi di chiusura della campagna elettorale del socialista Pedro Sánchez. Una campagna in cui, dopo aver puntato al centro per conquistare i voti dei delusi da Ciudadanos, l'ultimo appello è stato di nuovo, come nelle elezioni di 6 mesi fa, per un voto che possa frenare l'avanzata dell'estrema destra di Vox. L'involuzione nel progetto e nel discorso della destra come conseguenza della sua alleanza con l'estrema destra e quello che vogliono fare in Spagna, un'involuzione nella democrazia, nelle libertà e nei diritti, ha detto Sánchez. I sondaggi prevedono uno scenario molto simile a quello di aprile, con la differenza che il posto occupato dai centristi di Ciudadanos come terzo partito potrebbe essere ora quello di Vox. La preoccupazione principale è che la destra esca rafforzata e abbiamo bisogno di un partito che difenda le donne contro la violenza di genere, nel lavoro e per l'uguaglianza, diceva Isabel, un'infermiera di 41 anni. José Antonio Ramos esprimeva lo stesso timore mentre mostrava con orgoglio la prima tessera del partito che prese nel 1976. Non appena fu legalizzato dopo la fine della dittatura.
Ufficialmente uno dei 677.
Sono militante da allora, prima lo ero stato nella clandestinità. Quando penso all'ascesa di Vox mi si ritorce lo stomaco. Il PSOE ha commesso errori per non essere riuscito ad arrivare a un accordo con Podemos. E che succede se non si mettono d'accordo? Andiamo a votare un'altra volta? La gente non capirebbe.
La gente si va a cansare.
Un patto con altre forze è visto come un male necessario.
Come un Portugal, un appoggio esterno.
Vogliamo una soluzione alla portoghese, un appoggio esterno. Il problema principale che abbiamo qui è la Catalogna e questa questione non si risolve come vuole Podemos con un referendum che con l'attuale Costituzione è illegale, diceva Félix Hernández, pensionato di 82 anni, da sempre votante del PSOE. La crisi catalana è stato l'elemento più destabilizzante della campagna elettorale dopo le proteste che hanno incendiato Barcellona nei giorni successivi alla sentenza di condanna contro i leader dell'indipendentismo. Per questo Sánchez, dopo il suo intervento ad Alcalá, è volato a Barcellona, perché è lì che si gioca la partita di queste elezioni.
Credo che il Partito Socialista tomò la decisione di non tanto pensando in ganare voti.
Il PSOE su questo tema ha scelto un discorso più deciso, non tanto per guadagnare voti ma per non perderli. È la risposta a un'esigenza di una parte dell'elettorato che chiede più fermezza in Catalogna, spiega l'analista politico Kiko Llaneras, che avverte, sondaggi alla mano, del rischio che il responso delle urne non serva a sbloccare la situazione.
E questo era l'ultimo servizio del Radio Giornale. Vi lascio ai colleghi dello Sport. Buon pomeriggio.